Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi partiamo da, l'avrete riconosciuto, Rino Gaetano.
Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita, evviva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà.
E allora siamo partiti da Rino Gaetano oggi con la sua Gianna, perché oggi vi racconto due libri italiani e sono due libri italiani che indagano e raccontano due vicende che sono accadute proprio nel periodo a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. La prima nell'agosto, parte, prende le mosse dall'agosto del 1978, la seconda parte nel gennaio del 1983. E nell'agosto del 1978, nelle radio italiane, il singolo di Rino Gaetano impazzava. Non vi dico ancora nulla, prima però due parole come al solito sulla musica che ho scelto come accompagnamento alla lettura di oggi e che ci accompagnerà per tutta la puntata. Ed è un artista che ho scelto non per diretta attinenza con i temi trattati nei due libri di cui vi parlerò oggi, ma come forma di tributo, perché si è spento proprio qualche giorno fa, il 17 giugno. Stiamo parlando di Alfred Brendel. Secondo il Giornale della Musica, e come anche in molti altri articoli che sono comparsi negli ultimi giorni in seguito alla sua scomparsa, una leggenda del pianismo del nostro tempo. Morto a Londra, aveva 94 anni. Nato nel 1931 a Wiesenberg, in una zona che oggi fa parte della Repubblica Ceca, nonostante non avesse un grande talento da piccolo, e in qualche modo decise di dedicarsi alla musica. Studiò prima nella ex Jugoslavia, poi si trasferì in Austria. Si specializzò nel corso degli anni nelle sonate di Beethoven, di Mozart e di Schubert. Apprezzava in particolar modo Beethoven. Poi, con l'andare degli anni, qualche problema alla schiena e anche qualche problema di udito fecero spostare la sua attività sull'insegnamento ai giovani pianisti. Allora oggi lo ascoltiamo per tutta la puntata, ascoltiamo una sua interpretazione di alcune parti del repertorio di Schubert, registrazioni che risalgono alla fine degli anni 50. Ce ne ascoltiamo un po'. E allora, accompagnati dalle note di Alfred Brendel, vi introduco il primo libro di cui vorrei parlarvi oggi. È un romanzo pubblicato da Bompiani, Luca Mastrantonio, Piombo e Latte. Il caso Hammer, dal delitto impunito al sogno di una cura per i tumori. Allora, cominciamo dall'autore. Luca Mastrantonio è dal 2011 al Corriere della Sera, dove scrive per Sette ed è stato tra i fondatori dell'inserto La Lettura. Autore e conduttore radiofonico per Radio 3, insegna storytelling alla IULM di Milano. Suoi testi poetici e racconti sono apparsi in riviste come Nuovi Argomenti e in antologie, Ogni maledetta domenica, Minimum Fax. Ha pubblicato dei saggi, Irrazional popolare per Einaudi, Intellettuali del piffero per Marsilio, Emulazioni pericolose ancora per Einaudi. Nel 2024, alla Casa degli Artisti di Milano, ha curato la residenza di poesia e arte Arimo, la Spoon River per Milano. Cura sempre per il Corriere della Sera la newsletter Ufficio Poesie Smarrite, che vi consiglio, la seguo anch'io. Ed è una newsletter molto interessante dedicata alla poesia. Vediamo il risguardo che ci introduce questa storia, poi come al solito vi leggerò qualcosa. Nella notte del 17 agosto del 1978, il giovane Dirk Hammer viene colpito da un proiettile mentre dorme su una barca in rada presso l'isola di Cavallo, in Corsica, dove è in vacanza con la sorella Birgit. Nei giorni di degenza che lo attendono, il ragazzo chiede spesso da bere del latte, che i genitori gli offrono di nascosto contro il parere dei medici. Nessuno può ancora immaginare che il piombo, quello delle armi da fuoco, quello delle tipografie, e il latte, alimento materno e antidoto al veleno, saranno i simboli potenti di una vicenda che ci riguarda tutti. Questo romanzo racconta la storia del delitto e il calvario di Dirk, durato più di 100 giorni. Quella del processo contro il presunto colpevole, il principe Vittorio Emanuele di Savoia. Quella del dottor Hammer, padre di Dirk, che in seguito alla perdita del figlio e della moglie dà impulso alla nuova medicina germanica, opponendosi alle terapie farmacologiche per mettere al centro della cura i traumi psichici che considera l'origine di ogni malattia. Quella di coloro con il suo metodo, secondo cui la malattia è sintomo di un dolore più antico, hanno trovato aiuto, ma anche di coloro che ne sono diventati vittime. Piombo e latte appartiene a quello che Javier Cercas definisce il genere letterario delle domande. E così, dal bordo a noi più vicino di un buco nero nel quale dobbiamo avere il coraggio di rivolgere lo sguardo, ci interpella. Come può una vittima farsi carnefice? Perché ci ammaliamo? L'anima si può curare. Thank you. E allora iniziamo a fare quello che facciamo di solito, a giocare col fuoco, e quindi approcciamo la lettura di alcuni passi di questo romanzo. La scelta è obbligata, parto dall'inizio in modo che poi, se come mi auguro vorrete continuare, ecco, non vi faccio nessuno spoiler, ma cerco di introdurvi alla vicenda proprio come ha fatto l'autore nelle sue prime pagine. Partirei da questo bel prologo. Vorrei far notare che la scrittura di Luca Mastrantonio è una scrittura molto, molto partecipata, è una scrittura molto calda. L'autore ha uno stile ricco di umanità e di sensibilità. E allora cominciamo da questo prologo. La prima volta che ho dormito in una barca, ho capito che non era la prima volta e non sarebbe stata l'ultima. Anche se non ci fossi più tornato, io che in fondo non c'ero mai stato. Sarà così per tutti, credo, finché nasceremo da un corpo di donna e morire sarà un po' come tornare a dormire. Era l'estate del 1997, compivo 18 anni e i miei genitori mi avevano regalato un corso di navigazione a vela tra la Sardegna e la Corsica, nelle bocche di Bonifacio, chiamate così per il vento che soffia potente nello stretto tra le isole. Un regalo inusuale, perché l'unica imbarcazione di famiglia è stato un canottino di gomma di un metro, immortalato in una foto che mi ritrae bambino mentre lo spingo con a bordo mia sorella. E poi nessuno di noi nuota bene. Mio padre evitava pure il bagnasciuga, è idrofobo, e convinto che se chiedessi aiuto nessuno accorrerebbe, credendolo uno scherzo. A mia madre il mare piace, ma solo fino a dove si tocca. Come c'ero finito in quel braccio di mare ventoso? Avevo accompagnato un mio amico al centro velico di Caprera, dove suo padre aveva sempre desiderato andare. Fu un colpo di fulmine. Di giorno a tagliare le onde sospinti dal vento, di notte a dormire in coperta con l'equipaggio di sconosciuti, come fossimo fratelli e sorelle nella casa d'infanzia. Ora mi sembra naturale che in quelle acque di lingua francese la parola mare e la parola madre abbiano lo stesso suono. Mer, mare, mer, madre. Ma all'epoca cercavo risposte nei dizionari, dove mare indica una distesa d'acqua piena di sale, che è vita e morte, perché il sale conserva il cibo, cura una ferita, ma non permette di coltivare la terra che bagna, né bere l'acqua in cui si scioglie. E come il sale, al sole, anche il mare scintilla, pare marmo. Mare, madre, vita, morte, sale, marmo e splendore. La vita è così, a 18 anni. Un orizzonte che splende infinito, dove la morte non è pensabile. Prima o poi sarebbe arrivata, certo, ma non a quell'età, non a me, né a chi mi stava attorno. Quell'estate i nostri corpi erano intatti come il futuro. Non potevo immaginare, in verità neanche ora, se lo immagino ci perdo il sonno, cosa voglia dire essere svegliato da un colpo d'arma da fuoco che ti squarcia il ventre mentre dormi come un bimbo nella pancia di una barca. È successo in quelle stesse acque molti anni prima, all'isola di Cavallo, nell'agosto del 1978. Io non c'ero. Sono nato l'anno dopo e solo per caso sono finito sulla linea di tiro di quel proiettile che ha continuato a vagare di notte in notte, di dolore in dolore, di speranza in speranza, colpendo di rimbalzo, di striscio o in piena fronte persone in tutto il mondo. E tuttora lo sta facendo e continuerà a farlo finché l'incantesimo non verrà rotto. Quale incantesimo? Quello che ti promette di guarire da ogni male, ma alla fine ti fa solo morire di illusioni. Isola di Cavallo, Corsica, ore 3 circa del 18 agosto 1978. L'uomo che punta il fucile contro la luna che illumina la baia osserva nel mirino i grandi crateri da impatto. È come se qualcuno da molto vicino le avesse sparato in faccia. Pum! Fa esplodere con le labbra uno sbuffo d'aria, come i bambini quando simulano uno sparo. segue la traiettoria immaginaria fino al bersaglio irraggiungibile. Abbassa l'arma, la posa nel gommone che spinge lentamente in mare. Poi ci sale dentro e rema verso un gruppo di barche ormeggiate insieme. Scivola con flemma nell'acqua nera, dove il riflesso della luna dà colpi d'argento, come sul biondo dei suoi capelli. Sale sulla prima barca, fa un rapido controllo, poi torna sul gommone e va verso le altre. Ne supera una, due, tre e si ferma all'ultima, a poppa, dove è legato un canottino. Allunga una mano per sciogliere la cima e nel farlo tocca qualcosa di metallico. Si sente un fischio, come se qualcuno chiedesse di fare silenzio, anche se la baia è tutta quieta, a parte quel sibilo. Bombole da sub che sfiatano. Attirato dal rumore, un altro uomo esce da sottocoperta, è nudo, anche lui d'un biondo stralunato. Mentre chiude la valvola, vede l'uomo in piedi, armato. Volano insulti. Poi dal fucile parte un colpo. Il biondo nudo si butta a terra mentre l'eco dello sparo rimbalza nella baia, svegliando di chi dormiva. Cos'è stato? Il secondo colpo toglie ogni dubbio. Poi un tonfo. Entrambi cadono in mare e da sotto il pelo dell'acqua vedono il mondo di sopra farsi rosso tutto attorno a un puntino luminoso che riga il cielo pulsando. È un razzo segnalatore sparato da qualcuno per dare l'allarme. Il primo dei due uomini che riemerge dall'acqua ha il fucile in mano. È nudo. Prova a issarsi sul gommone dove ha buttato l'arma. Non ci riesce, così nuota verso riva spingendolo. Si sente un nuovo scoppio smorzato. Un secondo razzo sale in cielo e un nuovo fischio lo insegue. Ma l'altro biondo che fine ha fatto? È risalito sulla barca dopo una lunga apnea. È nudo anche lui, come l'uomo con il fucile che ha raggiunto la spiaggia, sparendo dietro due fari gialli puntati sulla baia. Sono le luci di una jeep che pare pronta a balzare sulle barche dove sono tutti fermi, al riparo. Tutti tranne una sagoma che avanza barcollando e si preme la mano sul ventre. Ha perso molto sangue. Chiede da bere. Invoca la mamma e il papà e poi, prima di cadere, ripete una parola che si strozza in gola. Anestesia. Anestesia. Questa scena la immagino in bianco e nero, come una sequenza di vecchie foto che piano piano emergono dalle vaschette di acidi, aceti e sali d'argento che le fissano. La immagino virata al rosso, perché rossa era l'unica luce ammessa nella camera oscura, dove si sviluppavano le foto per i giornali dell'epoca. È grazie a quelle cronache che ho ricostruito le ore felici prima e i giorni disperati dopo quella notte senza fine. Rossa come i razzi segnalatori, come il sangue che verrà versato. Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Brasile possa causare un uragano in Texas. In teoria è vero, tutto è connesso, ma è storia, non diceria, che uno sparo possa far crollare un impero. Lo sparo di quella notte ha generato un uragano che ha sconvolto la vita di migliaia di persone a distanza di anni. Quante sono state le vittime? Tante. E il numero è in aumento perché il ciclone è ancora in giro. Per assaggiare la sua potenza basta aprire il libro che l'ha scatenato. Testamento per una nuova medicina germanica. Promette salvezza, alimenta speranze e genera sollievo, se non benessere, già con la diagnosi che spiega tutto. Malanni, morti e rinascite. E già questo, anche se poi non guarisce, consola. Perché dà senso a lutti, malattie e problemi della vita. Poi però subentra qualcosa di atroce, un gratuito senso di colpa per non essere guariti, per non aver aiutato a guarire, aggiungendo solo dolore al dolore. Chi di voi ha sentito parlare di questo libro conosce l'autore o il suo metodo, sa come andrà a finire questa storia. O almeno è quello che crede, da vittima, carnefice o complice che sia. Perché è impossibile restare semplici spettatori quando si crede di aver trovato una cura miracolosa. E la curiosità, in certi casi, non è innocente. Per questo vi prego, non cercate quel testo, non prima di aver letto il libro che avete in mano, fino alla fine, alla rottura dell'incantesimo. Se non avessi trovato l'antidoto, non avrei scritto quanto state leggendo, rischiando di intossicarvi come è capitato a me, quando mi sono trovato in balia del testamento, lasciando che l'autore frugasse nella mia vita, scoperchiando tombe di famiglia, la mia e quella di altri, portandomi addirittura a credere di aver causato, pur non volendola, la morte di una persona che ho amato tanto. È successo per colpa di un incidente a cui ho dato un peso insostenibile dopo aver letto un brano del testamento. Un libro d'oro, un libro nero, un libro magico. Molti leggendolo si sono liberati dalla paura delle malattie e della morte. Alcuni si sono sentiti meglio, altri sono morti. Ci sono libri che salvano e libri che uccidono. A volte sono gli stessi. Adesso tocca a noi. Salpiamo verso l'isola dove tutto è iniziato. E allora, queste erano le tre parti che compongono il prologo di fatto di questo romanzo, che da qui in poi parte a raccontare le vicende dei diversi protagonisti di questa storia, che non è una sola storia, sono più storie che si intrecciano, no? inclusa quella dell'autore, una storia in cui si cerca di comprendere come il titolo spiega bene, piombo e latte, che sono due sostanze completamente diverse, spiega bene com'è possibile tenere dentro di sé due realtà contraddittorie, com'è possibile accettare l'insensatezza del dolore, com'è possibile cercare di capire cosa resta a noi oltre l'accettazione in qualche modo, e come il bisogno di fatto, il bisogno di evitare il dolore possa portare i singoli individui, ma anche grosse fette dell'umanità, a prendere strade che poi non conducono all'obiettivo sperato. Come vi dicevo in apertura, la scrittura di Luca Mastrantonio è una scrittura molto calda, molto umana, e l'autore si svela anche molto in queste pagine, ed è una cosa che io apprezzo sempre, no? Il tentativo di, al di là della fissità dei ruoli che ci sono imposti dalla società, la capacità in realtà di scavare a fondo nella propria umanità e di esporla. Esponendo la propria umanità invogliamo anche gli altri a farlo, e soprattutto come dire, aggiungiamo pezzi di verità al reale, accanto alle numerosissime rappresentazioni fittizie da cui siamo circondati. Ecco, un po' di un autore che riesce anche a scrivere di sé all'interno di una vicenda che in parte ha anche segnato la storia del nostro paese, all'interno di una vicenda così complicata anche dal punto di vista giudiziario. E è un valore aggiunto per questo libro, e quindi vi consiglierei senza dubbio di provare a leggerlo, magari anche quest'estate. È un libro che si legge, che chiede di essere letto, ecco, in qualche modo. È una lettura che è difficile interrompere. Io non ci ho messo molto a leggerlo, perché appunto è una vicenda che si fa percorrere senza dubbio. Thank you. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare, li avrete riconosciuti, questi erano i Mattia Bazar, Vacanze Romane, brano presentato al Festival del 1983, quindi poche settimane dopo l'avvio della vicenda di cui tratta il secondo disco. Prima però vi ricordo che nella prima parte di oggi vi ho letto un romanzo che racconta un'altra storia che nasce italiana, poi diventa di più ampio respiro, Luca Mastrantonio, Piombo e Latte, pubblicato da Bompiani. E invece il pezzo dei Mattia Bazar ci porta al 1983 e il titolo della canzone, Vacanze Romane, ci porta a Roma, anche se non ci porta lì esattamente per una vacanza. Il libro di cui vi vorrei parlare è un bel libro di Giovanni Bianconi, anche lui giornalista del Corriere della Sera come Mastrantonio. Ha pubblicato Treccani poco tempo fa e si intitola Una come noi, l'omicidio di Germana Stefanini e l'abisso della lotta armata. Allora Giovanni Bianconi per il Corriere, prima ancora per La Stampa e per Avvenire, si occupa e si è occupato di cronaca giudiziaria, terrorismo, criminalità organizzata e politica della giustizia. E quindi diciamo che sono più di 40 anni che si occupa di questi temi e ha pubblicato diversi libri, sia sulle Brigate Rosse che sulla lotta armata. Mi dichiaro prigioniero politico, storia delle Brigate Rosse, Einaudi 2003, Figli della notte, gli anni di piombo raccontati ai ragazzi, Dalai Editore 2012, L'assedio, Troppi nemici per Giovanni Falcone, Einaudi 2017, 16 marzo 1978 per La Terza nel 2019 e ancora altri. Io ho avuto l'onore di condurre la presentazione del suo libro presso il Circolo dei Lettori di Novara qualche settimana fa ed è stata una conversazione molto piacevole. In realtà ho avuto proprio la sensazione di trovarmi di fronte a una persona tanto pacata quanto colta e profonda conoscitrice di queste vicende che hanno toccato il nostro paese. E quando ho letto il libro ricordo che effettivamente non è una storia molto nota quella che lui ci racconta e insomma sono rimasto abbastanza scosso, no? Sono tutte cose che sappiamo già, però leggere questa vicenda che parte il 28 gennaio 1983 e io penso al fatto che in quel momento lì stavo per compiere 10 anni, quindi stavo probabilmente frequentando la quinta elementare mentre io andavo a scuola tranquillo tutti i giorni. Senza averne una grande consapevolezza, nel paese succedevano cose come questa. Va bene, vi leggo qualcosa dal Risguardo, così introduciamo bene l'argomento di questo bel libro. Il 28 gennaio 1983, Germana Stefanini, vigilatrice penitenziaria del carcere di Rebibbia a Roma, viene sequestrata e uccisa con un colpo di pistola alla nuca dall'organizzazione terroristica Potere Proletario Armato, a seguito di un processo farsa inscenato da un tribunale rivoluzionario. Il suo corpo viene rinvenuto la sera stessa nel bagagliaio di una Fiat 131, mentre successivamente la polizia ritrova le audiocassette su cui i suoi assassini avevano registrato l'interrogatorio al quale era stata sottoposta. Germana aveva 56 anni e viveva con il fratello Carlo in un appartamento della periferia est della capitale. Nel 2007 le è stata assegnata in memoria una medaglia d'oro al merito civile. Nel 2012 la Giunta Comunale di Roma le ha intitolato una via, nella zona nord della città, una periferia benestante, in mezzo al verde, a circoli sportivi, a campi di calcio, tennis e ora anche padel. Chissà se sarebbe piaciuto a Germana, si chiede Giovanni Bianconi, che in queste pagine serrate ripercorre la drammatica vicenda dell'unica donna uccisa dal terrorismo russo in Italia, tra i capitoli meno conosciuti di quella lotta armata che ha insanguinato per anni il nostro paese. Thank you. E allora, sempre accompagnati dall'interpretazione di Schubert del nostro Alfred Brendel, di cui vi ho parlato all'inizio, vorrei leggervi qualche pagina anche da questa storia, che si apre con una citazione di Albert Camus. Di fronte a una futura realizzazione dell'idea, la vita umana può essere tutto o niente. Maggiore è la fede che il calcolo pone in questa realizzazione, meno vale la vita umana, al limite non vale più nulla. Questa citazione è tratta da L'uomo in rivolta, pubblicato nel 1951. E allora anche qui, come per Luca Mastrantonio, direi che la cosa migliore è partire dall'inizio. Le tracce del delitto. I resti delle sigarette, fumate con indifferenza o furore dagli assassini e con paura o rassegnazione dalla vittima, sono ancora lì. 12 mozziconi schiacciati e mescolati uno all'altro, chiusi dentro una bustina di plastica trasparente sigillata con una spillatrice per evitare che si perdano. Li raccolsero sul luogo del delitto e dopo oltre 40 anni rimangono custoditi all'interno di un faldone zeppo di carte consumate dal tempo, come gli investigatori li avevano consegnati ai magistrati. La bustina trasparente è conservata dentro un'altra di carta, di quelle uso ufficio, con l'intestazione e i timbri della Questura di Roma. Battuta a macchina su 3 righe, l'indicazione del contenuto. Mozziconi di sigaretta e pezzi di nastro adesivo repertati nel corso del sopralluogo eseguito nell'appartamento di Stefanini Germana. Il cognome è scritto tutto in maiuscolo, come si usa nei rapporti di polizia. Un reperto importante, perché in quell'appartamento abitava la donna uccisa, Stefanini Germana, per l'appunto, vigilatrice penitenziaria nel carcere femminile romano di Rebibbia, una secondina, secondo il linguaggio di Galeotti e Ribelli, ma anche secondo il vocabolario della lingua italiana, che recita femminile di secondino, carceriere, guardia carceraria, o più esattamente aiutante del custode delle carceri. Il termine è stato ufficialmente sostituito con agente di custodia e oggi con agente di polizia penitenziaria. Germana Stefanini aveva 56 anni, non era sposata e viveva con il fratello Carlo, 51enne celibe, in un appartamento in via Guglielmo Albimonte, lungo la via Prenestina, periferia est della capitale. Fu lui, rientrando a casa la sera del 28 gennaio 1983, ad accorgersi che qualcosa non andava, proprio per via di quelle sigarette. Carlo Stefanini era un operaio idraulico, lavorava presso una clinica, e quel giorno aveva coperto il turno pomeridiano, 13:19. Tornando si rese conto che era ancora presto e, sceso dall'autobus, pensò che avrebbe potuto vedere almeno un pezzo del telegiornale delle 20. Di solito non ce la faceva, arrivava che era finito. Trovò la porta chiusa a chiave e per aprirla dovette girare 4 mandate. Il che non voleva dire che Germana non ci fosse. Temeva i ladri e di recente, ristrutturando l'appartamento, aveva fatto montare la porta blindata, completa dello spioncino per guardare fuori. Aveva sto pallino, una paura tremenda, raccontò Carlo ai giudici della Corte d'Assise di Roma, all'udienza del 22 aprile del 1986, 3 anni e 3 mesi dopo i fatti. Entrato in casa si accorse che la sorella non c'era. Strano, perché lei aveva fatto il turno di mattina e a quell'ora doveva essere tornata da un pezzo. «Qual è la prima cosa che la colpì?» domandò il presidente. «I mozziconi di sigarette per terra», rispose lui. «Sua sorella fumava?» «Fumava, però non era quella l'abitudine nostra. Allora ho pensato che si era sentita male, che erano accorsi i condomini e l'avevano portata all'ospedale. Ma c'erano altre cose fuori posto nell'appartamento. La mia camera era tutta sottosopra, quando mai?» continuò l'uomo. «Ho notato che mancava un plaid che stava in camera da pranzo, sul divano. Germana si metteva a vedere la televisione e ci si copriva le gambe. Poi nella sua stanza ho trovato parecchi mozziconi, una bottiglia con dell'acqua e un bicchiere all'ingresso sul mobile. Troppo disordine per l'abitazione di una donna che, precisò il fratello, stava sempre a casa perché era una fanatica delle pulizie. Per questo Carlo pensò a un malore improvviso. Allora mi sono rivolto agli ospedali, ma negli ospedali niente. Ho cominciato a telefonare ai miei parenti perché mi trovavo come un pesce fuor d'acqua. Intanto che ora si era fatta? Chiese il presidente della corte. Si era fatto tardi, tanto è vero che un mio parente mi ha consigliato di rivolgermi al commissariato di zona, cosa che io feci subito. Andai al commissariato di Porta Maggiore. Allora fui accompagnato a casa da un sottufficiale che fece un piccolo sopralluogo. Non mi disse niente e mi riportarono al commissariato, dove c'erano già la scientifica e il dottor Sica. Brutti segni. I poliziotti della scientifica, chiamati perché una persona non si trova, si vedono nei film. E di solito è un chiaro indizio che quella persona ha fatto una brutta fine. Il dottor Domenico Sica, poi, all'epoca, era uno dei magistrati più noti d'Italia. Il pubblico ministero romano titolare di tutte le principali inchieste di terrorismo e criminalità organizzata. Chissà quante volte l'aveva visto nei telegiornali, Carlo Stefanini. E lo riconobbe subito. Se si trovava lì a quell'ora, al commissariato di Porta Maggiore, dopo la scomparsa di sua sorella, sicuramente era successo qualcosa di grave. «Quindi lei ha avuto la notizia intorno alle 22:30?» domandò ancora il presidente. «No, me l'hanno detto la mattina all'alba, alla Digos. La Digos, cioè la polizia politica, quella che si occupa di antiterrorismo. Ma che c'entrava Germana Stefanini in una storia di terrorismo? Il fratello Carlo non sapeva darsi una risposta». Sua sorella le era apparsa un po' preoccupata negli ultimi tempi, provò a indagare il giudice. No, era un po' nervosa, ma buona, intendiamoci. Cioè, come può essere nervosa una signorina di quasi 60 anni? Prendeva un po' di Valium qualche volta. Una signorina, si usava dire all'epoca, per indicare una donna nubile, qualunque fosse l'età. Le aveva mai esternato delle preoccupazioni, dei timori per il lavoro che faceva? No, ma era stanca. Lei andava pure se si sentiva poco bene, io le dicevo di starsene a casa. Nella casa a soqquadro, oltre alle sigarette a terra anziché nei portacenere, c'era un'altra anomalia notata da Carlo Stefanini, che il presidente della corte d'assise gli rammentò. Lei aveva notato dei frammenti di nastro adesivo per terra e attaccati a una delle pareti? Sì, esatto, nella camera da letto della mia povera sorella. Tanto è vero che per levarlo hanno staccato un pezzetto di tappezzeria. Comunque non ci sono arrivato a quello che era successo. Ricorda la collocazione sulle pareti di questi nastri adesivi? Sì, sulla finestra e sulle pareti della finestra, rispose, ribadendo il particolare della carta da parati strappata. I pezzi di nastro adesivo sono quelli conservati tra le carte del processo, insieme ai mozziconi. Gli avanzi del crimine commesso quella sera d'inverno del 1983 e di un tempo rimasto sospeso. Prima dell'omicidio, nella casa di Germana e Carlo Stefanini, si era svolto un lungo interrogatorio della vigilatrice, condotto da due uomini e una donna, molto giovani e armati, che verosimilmente avevano atteso il suo ritorno all'interno del palazzo, forse sul pianerottolo del quarto piano. Domande e risposte furono registrate dai suoi inquisitori assassini, e mentre parlavano, fumavano sia la vittima che i carnefici. Del resto all'epoca lo facevano quasi tutti, uomini e donne, e dappertutto, all'aperto e al chiuso, nei bar come nei ristoranti, al cinema e nei programmi televisivi, sui posti di lavoro e di svago, senza divieti né precauzioni. Tre mesi più tardi, le audiocassette di quell'interrogatorio furono trovate in un altro appartamento di Roma, un covo di terroristi, complete di trascrizione, tutto custodito nell'archivio della Corte d'Assise di Roma. Quanti anni hai? 57, rispose la donna, anche se non li aveva ancora compiuti. Sei sposata? No. Hai la licenza media? No. Che c'hai? La quinta elementare. Perché hai scelto questo mestiere? Perché non sapevo come poter vivere. Mio padre è morto nel 74 e nel 75 sono entrata a Rebibbia. I sequestratori avevano deciso di seguire il canovaccio di questurini e magistrati. Età dell'interrogato, stato civile, grado di istruzione, occupazione. Anche il fumo delle sigarette nella penombra faceva parte del rito. Mancava solo la lampada puntata sulla faccia dell'inquisita. Poi cominciarono a fare un sacco di domande sull'organizzazione interna al carcere, ma soprattutto volevano nomi e indirizzi di direttori e direttrici, dei loro sottoposti, di secondini e secondine, come Germana Stefanini. Un pesce troppo piccolo, forse. Loro ne cercavano di più grandi e più importanti. Provarono a concentrarsi su quelle che lavoravano nel reparto speciale, dove erano rinchiuse le detenute accusate di terrorismo. «Dimmi qualche nome di queste», le intimò la donna del gruppo, che conduceva l'interrogatorio con spiccato accento romano. «So tutte nuove», rispose Germana, romana anche lei. «So giovani?» «Sì, ecco, dimmi qualche nome». «Tesoro mio, ma che nomi te devo di?» provò a spiegarsi bonariamente la secondina. Aveva davanti a sé una ragazza che poteva essere sua figlia o suo nipote, e perciò cercava di intavolare un dialogo dai toni familiari. «Ma che tesoro mio?» si indognò quella con furia rivoluzionaria, come se avesse subito una mancanza di rispetto. «Non le conosco», tagliò corto Germana, cambiando registro. «So che c'è una certa Ornella». «Cognome? I cognomi voglio sapere. A me dei nomi non me ne frega un cazzo». «Non mi viene». «Aspetta, quella che sta con te», si inserì uno dei due uomini, che evidentemente in precedenza aveva seguito Germana Stefanini fuori dal carcere, notando con chi si incontrava e che tragitti faceva, a volte con qualche collega. «Quella con la sciarpa bianca che abita a Tor de Schiavi e prende il 19 con te. Tu scendi qui e lei prosegue. Hai capito quale?» «Quella grassa», ricordò la vigilatrice. Fece un nome e precisò che non era sposata, viveva con i genitori. Poi vennero fuori altri nomi e parentele, con quelli che insistevano a domandare se avevano figli e quanti, e Germana che rispondeva titubante e timorosa. Fino alle informazioni sui turni di lavoro, suddivisi in tre fasce, 7.30, 14.30, 14.30, 21.30 e 21.30, 7.30, il turno di notte, ma lei faceva solo i primi due. «Io la notte non l'ho mai fatta, sono entrata che ero vecchia», disse. «Vabbè, dimmi altri nomi. Più non mi fai e meglio è, meglio per te», insisté minacciosa l'inquisitrice, che a un certo punto disse al suo compagno «dagli una sigaretta». Quello le allungò una nazionale senza filtro, ma Germana rifiutò. «Non le fumo le nazionali». Erano sigarette da maschio. «Che fumi, la pipa?» la schernì l'uomo. Spuntarono pacchetti di altre marche, MS e Merit. La secondina accettò e i mozziconi a terra aumentarono. Il nastro adesivo, notato dal fratello al rientro a casa, era servito per attaccare sulla parete della camera da letto, dove si svolse l'interrogatorio, un grande striscione rosso con alcune scritte in caratteri bianchi. Copriva una finestra e il resto del muro. «Accerchiare, smantellare, distruggere il carcere», si leggeva sulla prima riga. Sotto, a seguire. «Annientare il personale politico-militare che lo attiva. Organizzare e diffondere la liberazione del PP». Dove la sigla stava per proletariato prigioniero, cioè i detenuti accusati di banda armata. Ancora, liquidare l'articolo 90, vale a dire l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva severe restrizioni per i reclusi per i reati di terrorismo, più o meno ciò che accadrà in seguito per il 41 bis esteso ai mafiosi, il cosiddetto carcere duro, insomma. E poi, liquidare il progetto della dissociazione e arresa, cioè la sconfessione e l'abiura della lotta armata, anche senza il pentimento che comporta la delazione, in cambio di sostanziosi sconti di pena. Infine la firma, costruire il potere proletario armato. Slogan e sigla già nota agli inquirenti perché, comparsa un paio di mesi prima, in un'altra azione particolarmente cruenta, sempre per attaccare le galere. Lo striscione venne fotografato alle spalle della prigioniera Germana Stefanini. Seduta davanti a quei proclami, con il cappotto rosso che non le diedero il tempo di togliersi, il capo reclinato verso destra, mentre guardava con rassegnazione l'obiettivo della Polaroid, un tipo di macchinetta in plastica che consentiva la stampa immediata, le mani intrecciate, appoggiate sulle gambe. Anche quella fotografia è agli atti del processo, insieme ai rapporti di polizia che riassumono ciò che avvenne dopo, una volta concluso l'interrogatorio. Verso le 22:15 di quel 28 gennaio, mentre Carlo Stefanini andava al commissariato per denunciare la scomparsa della sorella, dopo averla cercata invano negli ospedali, una telefonata giunse all'ufficio matricola del carcere femminile di Rebibbia. Rispose un appuntato degli agenti di custodia, al quale una voce anonima maschile comunicò che la vigilatrice Germana Stefanini, addetta al reparto perquisizione pacchi, era stata annientata e avrebbero potuto recuperarne il cadavere nel bagagliaio di una macchina parcheggiata dalle parti della via Tiburtina. E allora queste erano alcune pagine dal primo capitolo di Una come noi di Giovanni Bianconi, l'omicidio di Germana Stefanini e l'abisso della lotta armata pubblicato da Treccani qualche mese fa. La puntata di oggi sta rapidamente volgendo verso il suo termine. Prima di salutarci vorrei rivolgere un saluto davvero caloroso e affettuoso a tutte le persone che stanno in qualche modo dando seguito alla mia richiesta di che ogni tanto faccio in trasmissione. Se venite a vedere uno dei miei spettacoli, uno dei miei appuntamenti di letteratura, se siete ascoltatori di Giocare col Fuoco, palesatevi. Ecco, la cosa sta succedendo sempre di più. E spesso venite proprio a dirmi, ecco, ci hai chiesto di palesarci ed eccoci qua. Sono venuta a sentire Furore, sono venuta a sentire il tuo concerto, sono venuto qui all'appuntamento di letteratura. Quindi grazie, è davvero, davvero molto bello vedervi e anche conoscerci di persona, visto che ovviamente la radio non ce lo permette. Allora, prima di salutarci vorrei raccontarvi qualcosa dei miei prossimi appuntamenti. Allora, innanzitutto mercoledì 25 giugno ci sarà il secondo appuntamento di questa mia nuova iniziativa che si intitola Il Laboratorio Permanente di Poesia. Per chi vuole entrare nel mondo della poesia, per chi vuole scrivere, per chi già la conosce, sono degli appuntamenti di 2 ore in cui nella prima parte vi leggo e vi commento alcune poesie e nella seconda parte diamo voce agli scrittori o agli aspiranti scrittori del gruppo, leggiamo le loro composizioni e cerchiamo anche lì di analizzarle, di capire se funzionano, perché funzionano, se c'è qualcosa che non va, in che modo si può sistemare. Trovate tutte le informazioni sui miei social e sul mio sito. A me non resta che lasciarvi adesso, darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14:30 alle 15:30 e poi dopo in podcast per chi vorrà, per giocare ancora un po' con il fuoco. Vi lascio in buone mani. Lucio Dalla, buona domenica a tutti.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare, nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa